Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
E da Anna anche, Ave Maria.
Ave Maria. Ecco, iniziamo subito con la grande missione della riparazione. Ecco, praticamente Gesù è il divin riparatore, la Madonna corredentrice, riparatrice, tutti i santi riparatori, corredentori. Noi siamo qua per imparare da loro, per seguire loro con la nostra croce e offrirla, ecco, per la gloria di Dio, per la salvezza delle anime. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro,
Adoro,
spero e ti
spero e
amo.
ti amo.
E ti domando
Ti domando
perdono per
perdono
tutti
per
quelli che
tutti
non
quelli che non
credono, non
credono, non
adorano, non
adorano, non
sperano e
sperano
non
e
ti
non ti
amano.
amano.
Santissima
Santissima
Trinità,
Trinità,
Padre,
Padre,
Figliolo e
Figliolo
Spirito
e Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io vi
adoro
adoro
profondamente, vi offro
profondamente
il
e vi offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità
divinità
di
di
Gesù
Gesù
Cristo,
Cristo,
presente
presente
in
a
tutti i
tutti i
tabernacoli del mondo. In
tabernacoli
riparazione degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi, indifferenze con
indifferenze
cui egli è
con cui
offeso,
egli
e
offeso,
per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato e
immacolato,
addolorato di Maria, io
immacolato di
vi domando la conversione dei poveri
Maria,
peccatori.
peccatori.
Comunione spirituale, Gesù mio, io ti credo presente
Gesù
nel
mio, io ti credo
santissimo
presente
sacramento
nel santissimo
dell'altare.
sacramento
Ti amo sopra
dell'altare. Ti amo
ogni
sopra ogni
cosa, ti
cosa, ti
desidero
desidero
nell'anima mia.
nell'anima mia.
Perché ora non
Ora
posso
non posso
riceverti sacramentalmente
sacramentalmente
e ti prego,
e ti
degnati di
prego
venire
di
almeno
venire
spiritualmente
almeno
nel mio
spiritualmente
cuore.
nel mio
Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e
ringrazio
tutto mi unisco a
tutto mi
te.
unisco
Oh mio Signore, chi non abbia mai a
mai a
separarmi da
separarmi
te
da
con
te
il
con il
peccato.
peccato.
Ecco, abbiamo recitato questo atto di riparazione insegnato, cioè insegnato da San Michele Arcangelo, inviato da Dio, vero? Perché gli angeli sono messaggeri di Dio, per cui quello che dice l'angelo lo ha detto Dio all'angelo e dobbiamo stare attenti, ecco, perché quando Dio parla si serve dei messaggeri e quando i messaggeri parlano riferiscono quello che è stato detto loro dall'Altissimo nostro Signore Gesù Cristo. E pensiamo, ecco, soltanto a quella parolina lì, vero? Per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Ecco, questa frase mette in crisi soprattutto coloro che e in qualche modo vogliono mettere da parte la Madonna, e oggi non mancano costoro, e anche se magari non lo manifestano direttamente, ma in pratica le azioni sono proprio rivolte a mettere da parte la Madonna. Allora, i meriti infiniti, dice, ma non è possibile, ecco, questo Monsignore mandato da Roma, vero, da Lucia, dice no, no, questo non è possibile che la Madonna abbia meriti infiniti. Dice, i meriti infiniti ce li ha soltanto, ce l'ha soltanto Gesù, non la Madonna. E Lucia dice, senta, le mie orecchie hanno sentito queste parole qua, meriti infiniti del suo sacratissimo cuore del cuore immacolato di Maria. Allora dice, si vede che lei molto, molto in gamba, la Suor Lucia dice, è anche scherzosa, vero? Lei dice, si vede che San Michele non ha studiato teologia, perché questo era un famoso teologo, capito? La Madonna ha i meriti infiniti, sì, perché diciamo il Signore l'ha resa piena di grazia, per cui piena di Dio. I meriti infiniti sono di Dio e di colei che è piena di Dio praticamente, no? Ecco, allora la conversione dei poveri peccatori. Ci ciò che ci deve stare a cuore. Che cosa ci deve stare a cuore? Ci deve stare a cuore tutto ciò che sta a cuore del cuore sacratissimo di Gesù e del cuore immacolato di Maria, cioè la salvezza delle anime. Cioè non possiamo spingerle alla rovina, le anime, dobbiamo diciamo tirarle su dai fossi, vero? E farle camminare sulla via che porta al cielo. Ora, diciamo, questa lotta tra San Michele, che dice chi è come Dio, chi è che si fa come Dio, che ha il coraggio di cambiare le parole di Dio, che le interpretazioni di ciò che Dio insegna, chi è che si permette di fare queste cose qua, chi è come Dio? Allora, San Michele viene a dirci queste cose qua, è vero? Perché se il Signore, ecco, si è incarnato per salvare coloro che sarebbero stati dannati, come dice Sant'Agostino, se Gesù Cristo non fosse venuto a salvarci, saremmo stati tutti una massa di dannati. Non ci dimentichiamo queste parole, perché abbiamo la testa piena di messaggi noi e ci dimentichiamo le cose più importanti. Saremmo stati tutti una massa di dannati. Allora, Gesù Cristo viene a salvarci. Si serve per diventare, per farsi uomo, di una donna che l'ha resa la creatura, il capolavoro di Dio, cioè tutte le altre creature, creazioni, eccetera, sono niente davanti a questa creatura santissima che è la Madonna, la madre di Dio, la sposa dello Spirito Santo, la quale in questo nostro tempo, vedete, prima è stato mandato San Michele, che è il messaggero numero uno, diremmo così, nel senso che viene a darci i messaggi di salvezza. Ecco, San Gabriele è venuto a dare l'annuncio a Maria, mentre San Michele viene a dare gli annunci a noi, e viene a dirci, appunto, le prime cose riguardano la riparazione, vero? E il secondo messaggio, non perdete tempo, e il tempo lo perdiamo e quanto ne perdiamo, ma che fate, giocate? Terzo messaggio, i sacrilegi, per cui Dio manda San Michele a dirci queste cose qua, e soprattutto i sacrilegi. Oggi, diciamo, non si possono benedire i sacrilegi, no? I sacrilegi, sono offese a Dio. Ecco. Allora, poi, dopo il principe della milizia celeste, viene la regina degli angeli, la madre di Dio, la regina dei profeti, e viene a dirci di quelle cose, guardate, dove vanno le anime dei poveri peccatori. Vabbè, i peccatori siamo tutti, per cui, diciamo, dal più piccolo uomo di questa terra fino al più grande che c'è su questa terra, tutti quanti rischiano la perdizione. Noi pensiamo a Giuda praticamente è stato chiamato come apostolo, ha tradito. San Pietro, che è San Pietro, vero? Cosa ha fatto? Pensate un po', cioè bisogna stare attenti. Diciamo un quarto d'ora prima gli dice beato te, Pietro, perché né il sangue nella carne te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli, per cui lo elogia, ecco, per elogia il Pietro, no? Dopo mezz'ora, diciamo così, tanto per dire un tempo, Gesù dice vado a offrirmi, vero? Non vedo l'ora di arrivare a Gerusalemme per offrirmi, vero, per salvare le anime, in parole povere, per capire, no? No, dice, questo non te lo permetteremo mai. Per cui San Pietro, dopo 10 minuti, contesta Gesù Cristo, no? Cioè, in pratica, non è d'accordo con lui, no? Dice, no, questo non te lo permetteremo mai, no? Insomma, e Gesù, che mezz'ora prima gli aveva detto beato te, dopo mezz'ora gli dice lungi da me Satana, per cui gli dà del Satana, capite? Per cui noi siamo uomini peccatori, capaci di tutto, no, non è che siamo Siamo chiamati ad essere santi, ma se non rispondiamo e non corrispondiamo alla verità, noi santi non ci faremo mai. Ecco, allora, poi Pietro rinnega Gesù Cristo, per cui vedete Pietro che è Pietro, prima si piglia del Satana, poi addirittura rinnega Gesù Cristo. Ora, vedete, Gesù Cristo è verità. Quando si rinnega la verità, si rinnega Gesù Cristo. Quando la parola di Dio viene falsata, viene malinterpretata, viene usata contro la verità, se la verità vi farà liberi, vuol dire che la menzogna vi fa schiavi. Di chi? Della menzogna, del menzognero che comunque lavora e il suo fumo arriva dappertutto. Allora vedete, la verità vi farà liberi. Ecco, noi abbiamo il libro della sapienza, oggi sapienza, vero? Ha significato anche del sapere. Allora cosa succede? Se uno non sa, diciamo, valuta le cose in base a quello che sa e a quello che non sa. Se uno sa, diciamo, altre cose, naturalmente valuta il tutto secondo le cose che conosce. Allora noi sentiremo adesso come il Signore mette alla prova, ecco, l'uomo che vuol seguire Gesù Cristo. Viene maltrattato. E proviamo a leggere queste cose e soprattutto stiamo attenti, perché la fede che ci è stata tramandata sino ad oggi non c'è nessuno che la possa cambiare, no? Perché è legata a Gesù, parola sua, parola di verità. Per cui chi si permette di mutarla, in un certo senso San Michele glielo dice chiaro e tondo: chi è come Dio? Ma come ti permetti di cambiare il significato o le parole di Gesù Cristo, no? E questi sono Martin Lutero, tutti gli eretici, ma eretici ci sono sempre stati dall'inizio e ci sono ancora tutt'oggi, vero? Per cui è facile cadere nell'errore. Basta che l'umiltà finisca sotto i piedi, ed ecco che invece di mettere sotto i piedi il maligno, mettiamo sotto i piedi la verità. Naturalmente, cosa succede? Siamo, guardate, per capirlo bene bisognerebbe leggersi quell'episodio raccontato da San Massimiliano Kolbe, dove un corteo di massoni a Roma aveva uno stendardo con Lucifero che teneva sotto i piedi San Michelangelo, capite? Cioè, queste immagini spiegano molto, spiegano a Roma questo è successo, no? Ecco, c'è una lotta, tu devi decidere da che parte vuoi stare, no? Voglio stare dalla parte di Gesù Cristo, no? Ecco, per cui Gesù ha detto quelle parole sono e nessuno le può cambiare, manco uno iota si può cambiare, no? Ecco, ora vedete, oggigiorno è un tempo, se Padre Pio ha detto confusione di idee, vuol dire che ci sono quelli che creano confusione, ma Gesù Cristo, che è chiarezza, non crea confusione. La confusione è qualcun altro che la crea, affumicando anche i cervelli, vero? Il fumo di Satana, capito? Ti fa lacrimare gli occhi, non vedi più, e quando c'hai gli occhi che lacrimano, che cosa vedi? Vedi quello che vedi, ma bisogna vedere se vedi bene o se vedi le cose, ecco, diverse da come sono realmente. Allora chiediamo il santo dono della perseverante fedeltà, perché essere fedeli non significa ancora tutto, in quanto tu puoi essere fedele, diciamo, a un matrimonio fino a 30 anni e il 31esimo anno ti trovi un'altra moglie o un altro marito, per cui non sei più fedele. Allora la perseverante fedeltà, bisogna essere perseveranti fino alla fine, non a tratti, ecco, non è una linea tratteggiata la vita del cristiano. La vita del cristiano è una linea continua che segue i passi di Gesù Cristo. Bene, Anna, allora ecco, leggiamo.
Sì. Leggiamo. Questo passo del libro della Sapienza costituisce un'anticipazione di quanto avverrà nei confronti di Gesù. nei discorsi degli empi si può facilmente scorgere una prefigurazione dell'atteggiamento dei farisei verso Gesù. Costoro, ravvisando nell'agire, nelle parole del Maestro Divino, un chiaro ed eloquente rimprovero alla loro falsa ed iniqua condotta, preferiscono condannarlo a morte piuttosto che riconoscere i propri errori, credere nella sua divinità e seguirlo. Preghiamo con fiducia Gesù affinché scuota i nostri cuori e ci ottenga frutti autentici di conversione. Dal libro della Sapienza. Dicono gli empi, fra loro stragionando, tendiamo insidia al giusto, che per noi è di incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. C'è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. La loro malizia li ha accecati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio, non sperano ricompensa per la rettitudine, né credono a un premio per una vita irreprensibile.
Cari miei, questo passo del libro della Sapienza costituisce un'anticipazione di quanto verrà nei confronti di Gesù, effettivamente, no? Però quelli che seguono Gesù Cristo devono passare attraverso la stessa prova. Pertanto, chi vuol seguirmi rinneghi il suo modo di pensare. Ecco, prenda la propria croce e mi segua, e per cui devi patire tutte le cose seguendo il giusto. Quando tu praticamente noti delle cose ingiuste, come Gesù richiamava i farisei, cosa succede? Mo te ammazziamo se non la smetti di tormentarci, perché questi sono gli empi, vero? Fra loro sragionando, per cui fanno dei ragionamenti che sono contrari alla ragione, sragionando. Tendiamo insidia al giusto, che per noi è di incomodo e si oppone alle nostre azioni. Allora, cosa succede? Tutto ciò che è verità, che porta avanti, diciamo, l'insegnamento che ci è stato dato, dà fastidio a coloro che invece vogliono ribaltare tutto. Pertanto, vogliono cambiare le leggi, vogliono che siano concesse delle cose che il Signore non le concede, vogliono che i peccati non siano considerati peccati, eccetera, eccetera. No, per cui questi sono gli empi, tendiamo insidia al giusto, che per noi è di incomodo, difatti dobbiamo perseguitarli, dobbiamo cancellarli dalla faccia della terra perché sono di incomodo e si oppongono alle nostre azioni, ai nostri progetti di ribaltamento, vero? Ci rimprovera le colpe contro la legge, vero? Per cui dice no, quello non è Gesù Cristo, ha detto così, non si fa così, come ti permetti? Allora, ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Allora, oggigiorno, coloro che mostrano gli errori che, diciamo, contro l'educazione ricevuta, che cosa sono considerati? Sono considerati dei talebani, sono considerati dei... cioè hanno tutti i difetti, ce li hanno i fedeli e i perseveranti nella fede, no? E tutti i pregi ce li hanno quelli che dicono un sacco di scemenze, vero? Che praticamente creano confusione. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri, cioè insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Ora voi pensate, quando diciamo è stato anche fondato il nostro istituto da Giovanni Paolo II, il quale ha voluto questo, lo voglio io, ha detto questo istituto, perché diciamo tornava alle origini secondo l'insegnamento del Vaticano II, per cui dice è bene che gli istituti religiosi tornino alle origini, per cui lui ha obbedito ed è tornato alle origini, non l'avesse mai fatto. Tutti addosso, ma no, ma cosa facciamo? Noi dobbiamo andare avanti, questi vanno indietro, per cui è cominciato finché Giovanni Paolo II ha detto lo voglio io, e allora sono stati zitti tutti quanti, però poi morto lui le cose hanno cominciato a cambiare. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri, perché non sopportiamo chi ci rinfaccia, vero, la mancanza di fedeltà anche ai fondatori, per cui tu pensa agli ordini religiosi, no? Non ci sono vocazioni, sapete perché? Perché la fedeltà è uguale a fecondità. Allora, se tu non sei fedele al fondatore, il fondatore non prega il Signore di mandare vocazioni nel suo istituto, perché dice, questi non sono fedeli a me e neanche a te di conseguenza, perché io sono stato fedele a te, io fondatore, e adesso questi non vogliono essere fedeli a me, per cui neanche a te, per cui niente vocazioni, no? Allora, si vendono conventi, chiese, cattedrali, diventano luoghi di culto di altre religioni, diventano musei, cioè praticamente mancanza, cioè fedeltà uguale a fecondità. Se cala il numero dei cristiani è perché non siamo fedeli a Gesù Cristo, non seguiamo Lui diciamo con perseverante fedeltà. È diventato per noi una condanna ai nostri pensieri, insopportabile solo a vederlo perché ci rinfaccia, no? E del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa, ma tu pensa, questa è parola di Dio, no? Moneta falsa, cioè se non è vera è falsa, per cui la verità vi farà liberi, se non dici la verità sei moneta falsa, perché non sei verità, non vivi la verità, non insegni la verità. Non insegni Gesù Cristo che è verità. Si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure, stanno alla larga. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per Padre. Vediamo, perché chi vede me vede il Padre, per cui se non sei fedele a Gesù Cristo, rinnegando te stesso e prendendo la tua croce, allora... Se non vedi Gesù Cristo non puoi vedere neanche Padre. Allora, se vedi il Padre perché vedi il Figlio. Vediamo se le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Tant'è vero che Gesù Cristo è stato ammazzato ed è risorto, e così sarà la sorte di coloro che vogliono ammazzare, perché poi saranno più grandi di prima. Saranno più risorti che mai. Mettiamolo alla prova con violenze, tormenti, per conoscere la sua mitezza e assaggiare il suo spirito di sopportazione. Aguzzini, mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e assaggiare il suo spirito di sopportazione, capito? Cioè, strapazzalo. Calunnialo, maltrattalo, vediamo se resiste, no? Ma allora praticamente questi sono aguzzini, capito? Sono aguzzini. Condanniamolo a una morte infamante. Se tu, uno che vive santamente, dici che è un farabutto, diciamolo, specialmente con i media attuali, praticamente cosa succede? Ti condanna a morte, una morte infamante, no? Perché praticamente ti fanno vedere che sei un brigante, ecco. Perché secondo le sue parole il soccorso gli verrà. Hanno pensato così, ma si sono sbagliati. La loro malizia, perché qui si tratta di malizia, li ha accecati e li ha accecati. Con il fumo che ti entra negli occhi, tu non ci vedi più. Per cui quando uno ha il fumo negli occhi, è vero, non ci vede, è accecato. Allora bisogna sopportare pazientemente le opere degli affumicati. Non conoscono i misteriosi segreti di Dio, non sperano ricompensa per la rettitudine né credono a un premio per una vita irreprensibile. Ecco, allora il Signore cosa fa? Permette tutto questo per esaltare coloro che l'hanno seguito fedelmente, nonostante tutte le prove gli accanimenti degli aguzzini che non la smettono mai, continuano, non si danno per vinti. Allora, salmo responsoriale, Anna.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Il volto del Signore è contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato e gli salva gli spiriti affranti. Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Non sarà condannato chi in lui si rifugia.
Allora, il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Tu pensa, allora, pensa alla sorte di un fondatore che genera praticamente figli e figlie, vero? E tutti questi figli e tutte queste figlie a un certo momento gli vengono a causa, diciamo, dei maltrattamenti, delle calunnie, eccetera, eccetera, si vuole distruggere tutto ciò che il Signore, attraverso un fondatore, vero, ha generato. Pertanto, diciamo, bisogna togliere di mezzo fondatore e anche figli. Qui è chiaro che il cuore è spezzato. Noi basta che guardiamo la Madonna con 7 spade, no? Noi siamo figli suoi. Quando il nemico ci strapazza e ci manda a casa sua, la Madonna l'ha mostrato con grande dolore, non l'abbiamo mai vista sorridere. Le anime che vanno all'inferno, ecco, questa grande sofferenza della Madonna vedendo i figli che gli sono stati tolti, altro che cuore spezzato, un cuore trapassato da spade e da spine. Qui il Signore però è vicino a chi ha il cuore spezzato, più di tutti la Madonna che stava ai piedi della croce. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Allora, verranno esaltati gli strapazzati, no? E verranno dimenticati gli strapazzatori, naturalmente, no? Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce quando lui stabilisce che vengano liberati, perché colui che spera nel Signore sa che verrà liberato, no? Però il Signore, diciamo, ti lascia in quello stato perché tu meriti ancora di più, perché una prova che dura un mese ha un peso, la prova che dura un anno ha un altro peso, la prova che dura più anni ha un altro peso, una prova che sembra che non finisca mai pesa ancora di più. Allora il Signore, diciamo, la libera tutte le loro angosce, ma siccome c'è bisogno di riparazione, diciamo, ti lascia in uno stato di grande sofferenza per salvare le anime, per cui devi diventare anche tu, insieme alla Madonna, insieme a Gesù Cristo, un piccolo riparatore, vedete, Padre Pio, no? Cioè, sono l'egoista del dolore, cioè non si lamentava per i dolori perché sapeva che salvavano le anime. Allora, pensate, diceva così Padre Pio, dice, io con la sofferenza, dice, mi santifico, do gloria a Dio e salvo le anime. Ecco, per cui, ecco, se l'uomo sapesse il valore della sofferenza, tutti vorrebbero soffrire. E vediamo quelli che sono strapazzati, che pazienza hanno e sopportano e sanno che verrà la liberazione. Infine il mio cuore immacolato trionferà, per cui sarà spazzato via tutto ciò che non è immacolato, puro e santo. Ecco, tutte le sporcizie che oggigiorno vengono, diciamo, proposte, raccomandate, addirittura quasi benedette, saranno spazzate via perché il cuore immacolato trionfa sulle sporcizie. Ecco, in tutti i luoghi dove siano queste sporcizie, specialmente dove non dovrebbero esserci. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Certo che è vicino, perché anche Gesù ha il cuore spezzato, trapassato da una lancia, vero? Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, perché dice: prima di spezzare il vostro cuore mi sono fatto spezzare il mio, e ho sudato sangue nel Getsemani nel vedere cosa avrebbero fatto della santissima carestia che oggi si vuol dare anche a coloro che sono in peccato grave, per cui si propongono, vero, i sacrilegi, no, benedetti, ma capite, altro che, per forza che Gesù Cristo gli sono scoppiate le vene nel Getsemani, no, ma cosa dovevamo fare ancora noi, tradito dai suoi, e rinnegato dai suoi? Allora, aspettato, egli salva gli spiriti affranti, sì, coloro che stanno male da morire a vedere quel che sta succedendo, Molti sono i mali del giusto, ma da tutti lo libera il Signore. Vedi, invece coloro che non sono giusti, che non seguono il giusto, che è Gesù Cristo, non vengono liberati, ma addirittura i mali non solo se li tengono, ma li dureranno per tutta l'eternità. Ecco, se non si convertono, ecco, dalla condotta sbagliata. Custodisce tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato, difatti Gesù Cristo non gli è stato spezzato nessun osso, mentre i due ladroni gli hanno spezzato le gambe. Ecco, il Signore riscatta la vita dei suoi servi, per cui riscatta, che lui è il Signore e lo può fare. Allora dice, riscattare vuol dire pagare, cioè pagare per colui che è prigioniero di una certa situazione, riscatta la vita dei suoi servi. Non sarà condannato chi in lui si rifugia, ma significa anche che coloro che non si rifugiano in lui non saranno, saranno condannati naturalmente, no? Cioè non saranno condannati coloro che si rifugiano in lui, quelli che non si rifugiano in lui, cioè nella verità, saranno condannati. Gloria e lode a te, o Cristo, Verbo di Dio, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Per cui dobbiamo vivere, nutrirci della parola di Dio, ma non falsata, la parola di Dio, quella che ha detto Lui, non quella che pensiamo che abbia detto noi, anche se non c'erano i registratori benedetti, ma come si fa ad andare avanti in queste condizioni? Bene, allora Anna, chiediamo lo stacco musicale, certo. Poi tu sei abbondante nella lettura, sì, seconda,
sì, che c'è. Sì, abbastanza, sì, sì.
Mamma
sì.
Mia, sì.
Bene, allora io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio agli ascoltatori, 0825 444 391. Ci risentiamo tra poco, Ave Maria. Ecco, allora ripartiamo con il Santo Vangelo.
Sì.
Eccoci qua, allora, notando...
Il Santo Vangelo, parola di Dio. E noi diciamo, rendiamo grazie a Dio. Dobbiamo dire, avvenga di me secondo la tua parola, come ha detto la Madonna. Lei ha risposto perfettamente. Certo. Non ha detto a San Gabriele, ti ringrazio di quello che mi hai detto. Vero? Non ha detto così San Gabriele, cioè non ha detto così la Madonna. La Madonna ha detto, avvenga di me quello che tu hai detto. Quando noi andiamo a messa e ascoltiamo la parola di Dio, dobbiamo dire, avvenga di me quello che mi hai detto in questo momento. Quella è la risposta cattolica.
Certo, si compie. No,
soltanto dire, te rendo grazie, come lavarsi le mani, vero? È un gesto così.
Certo. Allora, notando che Gesù parla liberamente, in un primo momento alcuni credono che i capi del popolo abbiano compreso che egli è il Cristo. E subito dopo, però, interpretando erroneamente le scritture, affermano che egli non può essere il Messia, sapendo tutti di dove sia, mentre del Cristo nessuno conosce la provenienza. Gesù allora afferma con chiarezza la propria divinità. Ma i farisei, anziché aprirsi alla grazia e credere in lui, cercano di arrestarlo. Quante volte anche noi ci ostiniamo nel peccato e rimaniamo sordi alle emozioni della grazia. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo Gesù se ne andava per la Galilea. Infatti non voleva più percorrere la Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Si avvicinava intanto la festa dei giudei, quella delle capanne. Quando i suoi fratelli salirono per la festa, vi salì anche lui, non apertamente, ma quasi di nascosto. Alcuni abitanti di Gerusalemme dicevano, non è costui quello che cercano di uccidere. Ecco, egli parla liberamente, eppure non gli dicono nulla. I capi hanno forse riconosciuto davvero che egli è il Cristo? Ma costui sappiamo di dov'è. Il Cristo invece quando verrà nessuno saprà di dove sia. Gesù allora, mentre insegnava nel Tempio, esclamò, «Certo, voi mi conoscete e sapete di dove sono, eppure non sono venuto da me stesso». Ma chi mi ha mandato è veritiero, e voi non lo conoscete. Io lo conosco, perché vengo da lui ed egli mi ha mandato. Cercavano allora di arrestarlo, ma nessuno riuscì a mettere le mani su di lui perché non era ancora giunta la sua ora. Ecco, passo alla meditazione di Don Dolindo. San Giovanni, capitolo settimo. Il disegno degli uomini non è quello di Dio. L'Evangelista San Giovanni sintetizza il ministero di Gesù nella Galilea, raccontato dai sinottici, con questa semplice espressione. Egli percorreva la Galilea, non volendo andare nella Giudea, perché i giudei lo cercavano per ucciderlo. Della festa di Pasqua, poi accennata nel capitolo precedente, passa a quella dei tabernacoli in memoria della dimora degli israeliti nel deserto. Era questa una festa che durava 8 giorni, col primo e l'ultimo giorno festivo solennissimo, durante i quali il popolo abitava in capanne, fatte con rami e foglie, in ricordo delle tende che i loro padri avevano abitate nel deserto. Siccome la festa veniva celebrata anche per ringraziare Dio della buona vendemmia, vi accorreva moltissima gente da tutte le parti, concorrendo a dare alla solennità il carattere di una particolare letizia. Gesù Cristo aveva operato in Galilea moltissimi miracoli, fino al punto da impressionare anche i suoi parenti, i quali, benché non credessero in lui come Messia, non vedendolo nelle condizioni di regnare, pure cominciarono ad ammettere che qualche cosa di non comune doveva esservi in lui e pensarono di trarne profitto per la loro gloria e reputazione nelle grandi opere di Dio. In generale, quelli che ne vedono meno il disegno e che le considerano da un punto di vista materiale e naturale sono appunto i parenti di coloro che sono scelti dal Signore per compierle. C'è in essi tutta una psicologia speciale, tutta una mentalità originale che bisogna considerare per capire l'atteggiamento dei parenti di Gesù. Le opere di Dio hanno sempre due momenti, quello della scelta e della preparazione dello strumento chiamato ed eletto dalla provvidenza per compierle, e quello dello sviluppo dell'opera stessa. Dio sceglie sempre ciò che è umile e spregevole agli occhi del mondo, ed anche quando elegge un'anima grande, la nasconde nei veli dell'umiltà. Egli nascose il suo medesimo figlio nell'umile vita di Nazareth, scegliendo ciò che è spregevole al mondo e nascondendo l'azione amorosa della sua grazia. I parenti dell'eletto, che ne seguono non le ascensioni ma le umiliazioni e che lo riguardano come l'infimo della parentela, scambiano il disegno divino per una normalità poco meno che folle e prendono subito un atteggiamento o di diffidenza o addirittura di avversione. Fu proprio questo l'atteggiamento dei parenti di Gesù quando notarono i grandi miracoli da lui compiuti in Galilea. Credettero quasi uno spreco tutta quell'attività fra gente popolane senza influenze sull'andamento della nazione, e lo esortarono ad andare nella Giudea, dove era la nobiltà e l'autorità e dove poteva con i miracoli confermare i suoi discepoli che vi aveva e procacciarsene altri più influenti dei poveri dai quali era circondato. Per indurlo a questo si servirono di un argomento che ad essi appariva stringente. Tu operi con evidente scopo di fare proseliti ed ormai ti sei fissato su questo punto. Tutte le tue opere, che certo hanno dello straordinario, tendono a questo. Non puoi dunque nasconderti se vuoi importi alla nazione. Va nella Giudea e manifestati a quella popolazione e al mondo, cioè alla parte intellettuale e a quelli che stanno a capo. Il Sacro Testo fa notare che neppure i parenti di Gesù credevano in lui, e questo può far supporre nel loro invito anche un senso di sfida e di ironia. Essi volevano anche dire, almeno inconsciamente: tu fai tante cose e parli suscitando l'entusiasmo fra gente incolta. Ora provati un poco a fare lo stesso fra gente che può giudicarti o può risponderti. Vediamo un poco se raccogli lo stesso entusiasmo e se le tue opere reggono all'esame di quelli che conoscono la legge. Chissà, forse, speravano che l'autorità l'avesse costretto a smetterla, giacché ad essi quel che egli faceva non garbava. Gesù rispose con una parola generale che il suo tempo non era ancora venuto. Non era venuto quello di manifestarsi gloriosamente, né quello di essere vittima dell'opposizione dei grandi del mondo. Per voi, invece, soggiunse, ogni momento è buono, perché giudicate fuori dai disegni della divina volontà. Voi credete facile che io possa impormi con opere straordinarie, e non sapete che il mondo, cioè quelli che stanno a capo, se non hanno ragione di odiare voi, odiano invece me, che li rimprovero delle loro opere malvagie. Andate voi a questa festa, fate voi mostra di voi stessi se lo credete. Io non vado a questa festa con uno scopo così umano, né vado per impormi al popolo o per regnare con prodigi impressionanti, perché il mio tempo non è ancora compiuto. Ci andrò, voleva dire nel suo profondo pensiero, ci andrò trionfalmente e regnerò quando il mio tempo sarà compiuto, ma ci andrò non per procurarvi una gloria quale voi la cercate, ma per esservi coperto di obbrobri e di patimenti e per regnare dall'alto della croce. Egli, infatti, non andò allora a Gerusalemme, come avrebbero voluto i suoi parenti, ma partiti che furono, ci si recò privatamente e quasi di nascosto. Il nascondimento ed il silenzio è la tutela più bella delle opere di Dio, soprattutto nel loro periodo di formazione. Meno si parla, meglio è. Ci si pente sempre di aver parlato, mai di aver taciuto. Bisogna fare come Gesù, ascendere nelle vie della celeste Gerusalemme, ossia della divina volontà, con riserbo, nascostamente, parlando solo come fece Gesù, quando lo esige la gloria di Dio e il bene delle anime. In tal modo è più facile tutelare la santa umiltà ed evitare quelle mescolanze della propria natura nelle cose soprannaturali, che sono come l'erba parassita e l'olio nelle semine del buon grano. Quanti disegni di vera santità e di opere salutari periscono per la vanità di una inconsulta pubblicità, e quante volte Satana sceglie questa via per renderli più facile oggetto di contrarietà e di persecuzioni. Gesù Cristo era solito andare a Gerusalemme nelle solennità, e quando vi andava suscitava sempre la preoccupazione dei sacerdoti, degli scribi e farisei, i quali gli erano ostilissimi e cercavano ogni occasione per toglierlo di mezzo. Avendo già complottato di ucciderlo, speravano sempre che egli stesso si compromettesse, quindi avevano stabilito di tenerlo d'occhio in modo particolare. Perciò, quando notarono che nel giorno solenne della festa egli non c'era, l'andavano cercando e domandavano a quelli che lo conoscevano e ai Galilei venuti in pellegrinaggio: dov'è quel tale? Anche la folla lo cercava, e siccome c'erano molti Galilei che si gloriavano di lui innanzi ai Giudei, considerandolo come loro concittadino, nacque un alterco nel popolo a suo riguardo. Alcuni dicevano che era buono ed erano forse in maggioranza Galilei, altri invece probabilmente Giudei rispondevano: no, no, inganna il popolo. Nessuno però parlava apertamente innanzi all'autorità, perché questa aveva proibito di parlare sia in bene che in male, sperando così di evitare intorno a lui ogni pubblicità. Alla metà dei giorni festivi, cioè al quarto giorno, Gesù si mostrò pubblicamente con i suoi discepoli nei porticati del Tempio ed insegnava. La sua parola divina era luminosa e penetrava le anime, rivelando in lui una grande dottrina. Perciò i giudei se ne stupivano dicendo: come? Costui sa le scritture se non ha mai studiato. Lo conoscevano come il figlio del fabbro. Sapevano che aveva condotto una vita di lavoro materiale e non sapevano spiegarsi come parlasse con competenza della scrittura, commentandola luminosamente, come nessuno mai aveva fatto. Gesù rispose al loro stupore dicendo: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Egli volle così escludere che avesse potuto riceverla da maestri privati e volle affermarne l'origine divina. Espose poi con quali criteri potesse giudicarsi se la sua dottrina era umana o divina. Fare la volontà di Dio significava osservare la legge e vivere santamente. Ora, dallo studio e dalla pratica della divina legge convergono chiari i caratteri del Messia e i segni per riconoscerlo. Un'anima veramente retta non avrebbe potuto confondersi ed avrebbe riconosciuto nella dottrina di Gesù l'accento divino della verità eterna. Con queste parole Gesù soleva indirettamente svelava indirettamente la ragione e la causa per la quale i suoi nemici lo avversavano. Essi non erano retti, non agivano per la gloria di Dio, ma per avversione e per odio. Non studiavano le scritture per trovarvi la verità, ma per trovar modo di cavillare su quanto egli diceva ed operava. Non vivevano onestamente, ma erano dediti ad ogni sorta di vizi. Non potevano dunque avere lo sguardo retto nel giudicare. A questo criterio di giudizio che riguardava chi doveva giudicare, Gesù ne aggiunge un altro, riguardante colui che doveva essere giudicato. Chi parla per propria iniziativa parla per la sua gloria. Cerca cioè l'applauso degli altri, il proprio vantaggio ed il compimento dei suoi disegni. Chi invece parla in nome di Dio e da parte di Dio, cerca la gloria di Dio, anche a costo di contraddizioni e di dolori. Questo è indice di rettitudine e di verità ed è argomento chiaro di una speciale missione ricevuta dal Signore. Era evidente da tutto l'insegnamento di Gesù che egli non cercava la propria gloria, ma cercava di far conoscere e amare Dio e di portare le anime alla salvezza. Non aveva nessun fine umano od opportunista in quello che faceva, e le sue parole ispiravano solo amore a Dio. Non si poteva dunque dire che parlasse per sedurre le turbe e per rivoluzionare la nazione. Nonostante la pessima intenzione dei sacerdoti, degli scribi e dei farisei di uccidere Gesù, nessuno poté mettergli le mani addosso, perché egli non lo permise. Era il padrone della sua vita e nessuno poteva toglierla a lui senza di lui. Eppure è detto al principio del capitolo che egli non voleva andare nella Giudea perché i giudei cercavano di ucciderlo. Se non potevano ucciderlo senza il suo permesso, perché poi gli fuggiva quasi che avessero potuto farlo senza il suo consenso? Ma egli, nel suo infinito amore misericordioso, senza una necessità, non voleva esporli a commettere col pensiero, col desiderio e con la volontà l'orribile peccato di attentare alla sua vita. Nelle angustie e nelle contraddizioni confidiamo in Dio e non ci facciamo troppo spaventare dalle congiure dei perversi. Essi possono agitarsi quanto vogliono, ma non possono arrestare sul quadrante della provvidenza le ore di Dio. Abbiamo fede nei tempi di Dio, e quando gli uomini si agitano per demolire il bene, confidiamo nell'ora di Dio che scocca, infallibile e luminosa, dopo l'ora delle tenebre. Vigiliamo piuttosto per non interferire noi con le nostre colpe e le nostre ingratitudini nei momenti di Dio, e ricorriamo alla preghiera senza stancarci, perché la preghiera è un'arma che nessuna forza umana può far spezzare. Amen. Ecco, pensiamo anche al fioretto, che è molto bello. Sempre in tema a San Giuseppe, ecco qua, la figlia prediletta di San Giuseppe. Fra i servi fedeli di San Giuseppe che hanno maggiormente contribuito a ravvivare la devozione delle anime pie per quel gran modello della vita interiore, colei che merita il primo posto è Santa Teresa d'Avila. Sin dall'infanzia sentì nascere nel proprio cuore un tenero affetto ed una confidenza tutta filiale nei confronti del casto sposo della Regina delle Vergini. Santa Teresa lo chiamava suo padre e suo signore e non intraprendeva nulla di importante senza implorarne il soccorso. Di 16 case della riforma carmelitana che ella fondò, 13 furono dedicate a San Giuseppe. cosa non fece, cosa non disse o scrisse per farlo conoscere, amare, onorare, per quanto merita. Ella esortava sempre tutti a ricorrere a lui con fiducia e a mettersi sotto la sua protezione, per quanto fosse attenta a tener nascosti i favori di cui Dio si compiaceva di arricchirla, allorché si trattava di contribuire alla gloria del suo santo patrono. La sua lingua e la sua penna tradivano il segreto dei suoi affetti. Non poteva infatti trattenersi dal far conoscere le grazie straordinarie che ella doveva all'intercessione di lui. Basta leggere la sua vita per scorgere subito sia lo zelo che l'animava per questo santo, sia la benevolenza tutta speciale del santo verso di lei. C'è ancora tempo? Non ritorno, perché ne avevo letto un altro molto bello. Eccolo qua. Ecco, devozione. No, non è questo, scusate, devo ripescarlo. Eccomi qua, allora sì, ecco, quello di mercoledì. Salvato da San Giuseppe. San Giuseppe non ama soltanto i figlioli docili ed innocenti, ma pure i prodighi e traviati. Infatti, pur favorendo le anime sante per avvantaggiarle nella perfezione, non lascia dimostrare le proprie tenerezze paterne verso i poveri peccatori. Eccone un famoso e antico esempio. Il primo e il più grande scrittore delle glorie di San Giuseppe fu un padre dell'ordine di San Domenico, detto Isolano. Egli scrisse la Somma di San Giuseppe. Al capitolo 10 della quarta parte della Somma, egli narra come nella città di Venezia vi fosse un gentiluomo, il quale aveva la pia usanza di pregare ogni giorno davanti ad un'immagine di San Giuseppe dipinta sopra un muro, ma intanto poca o nessuna cura mostrava della vera devozione che doveva avere ogni cristiano, che consiste nell'osservanza esatta della legge di Dio. Cadde infermo, con gran pericolo della salvezza temporale ed eterna. Ma per sua buona fortuna venne San Giuseppe, suo medico celeste, a portargli la medicina. Infatti l'infermo con i suoi propri occhi vide entrare nella sua stanza una persona del tutto somigliantissima a quella immagine da lui salutata ogni giorno. Il medico celeste gli ottenne che, quasi attraversato da un repentino raggio di luce, egli concepisse una chiara coscienza dei propri peccati nei quali era vissuto fino allora insensibilmente. Ne provò un orrore altissimo, accompagnato da pari sentimento di vera contrizione, e subito volle farne un'intera confessione. Ma la grazia più singolare che gli fece il suo benigno avvocato fu che, nel momento in cui il sacerdote finì di dargli la santa assoluzione, il fortunato penitente rese l'anima al suo creatore, portata, come piamente si crede, dalle mani di San Giuseppe. Bellissimo.
Allora, noi non possiamo immaginare quanto sia grande San Giuseppe. Giustamente, diciamo che la santità, la pienezza di grazia, era portata alla missione che uno ha, per cui la grande missione di essere il custode della Sacra Famiglia, cioè della creatura più santa che Dio ha creato, l'Immacolata, e del figlio unigenito di Dio, per cui pensate come grande San Giuseppe. Lui, diciamo, nel suo silenzio, vero, e nella sua contemplazione di tutte queste cose, ecco, ci insegna. Ecco, ma soprattutto dobbiamo proteggere, vero, custodi di Gesù, anche diciamo, la verità anche va custodita, vero? Bisogna anche lì essere sempre pronti a custodire la verità tramandata, ecco, e stare attenti. E vedete, ho iniziato parlando di San Michele e termino anche perché praticamente prima vi ho raccontato quell'episodio accaduto, visto da San Massimiliano che praticamente fondò poi subito la Milizia dell'Immacolata, ecco, per combattere il demonio, ecco. Ecco questa immagine, lo stendardo con Lucifero che tiene sotto i piedi di San Michele, ma vi rendete conto? Allora, i piani di questi sciagurati nostri fratelli, di cui anche Padre Pio parla, vero? Dice, questi alleati di Satana, cioè Padre Pio, no, io non posso fare nulla per questi alleati di Satana. Ma chi è che ha licenziato San Michele, no? Capite da dove parte la radice del licenziamento? Cioè, se lo sono messi sotto i piedi, San Michele, che era considerato, io vedo nelle chiese, viene messo al posto alto, sopra di tutto, San Michele protettore della Chiesa, eh? Ecco, è stato licenziato, cioè ci vuole poco a capire, per cui il tempo che stiamo vivendo è un tempo, come Padre Pio lo ha definito, tutta tenebra. Non ha detto un po' di tenebra, un po' di nebbia o un po' di fumo, ha detto tutta tenebra, capite? Tutta tenebra. Ora, chiaramente, diciamo, se Gesù è la luce del mondo, se non stai attaccato a Lui, verità, è chiaro che non ci vedi in questo buio, e allora quante persone in questo buio sbattono, diciamo, si inciampano, finiscono nei tombini, anche perché diventa la tomba dell'anima, e non vedono questa, non ci vedono perché è tutta tenebra. E allora, vedete, bisogna pregare sì, ma anche, diciamo, tenere alta la bandiera, vero, della verità, naturalmente, e tenere avanti la bandiera della verità costa, perché diventi antipatico, diventi, cioè, tutti i difetti di questo mondo. Avete sentito la lettura del libro della Sapienza, no? Che cosa dice? Ecco, è insopportabile colui che ci considera moneta falsa, veramente. E allora, vedete come bisogna essere fedeli, e costa caro essere fedeli, costa caro, perché il Signore parla sempre di un piccolo gregge, per cui non c'è una massa, c'è un piccolo gregge che segue Gesù Cristo. E molti, vedete, anche nella prova, le pie donne stavano lungo la via Crucis, sotto la croce, e dove sono finiti gli apostoli? Sono scappati, no? Per cui il piccolo gregge. Ecco, non sono tanti quelli che seguono a costo di patire, seguono Gesù Cristo. E bisogna far parte di questo piccolo gregge. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri, c'è insopportabile solo al vederlo, anche a sentirlo, perché la sua vita non è come quella degli altri, e del tutto diverse sono le sue strade, tutte diverse. Le sue strade, state attenti, la Madonna dice: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e la via che vi porta a Dio. Una, non strade, una via, è l'unica via, quella che ha scelto Lui. Qui ci propongono 100 strade, sono tutte sbagliate, perché ce n'è una sola, quella che ha scelto il Signore per venire a noi, ed è il sicuro rifugio. Bisogna stare dentro al cuore immacolato di Maria, ecco, consacrarsi a lei, coscienti di essere suoi, a lei apparteniamo, ecco, chiedere questo dono con tutti quelli che oggigiorno sono indemoniati, strapazzati dal maligno, posseduti. Dico, ma ci vuole tanto a capirlo che a questo punto bisogna essere posseduti da Maria. Colei che ha vinto tutte le eresie nel mondo intero, così la liturgia parla della Madonna, no? Ha vinto tutte le eresie per lei, il cuore immacolato di Maria. Bene, allora siamo giunti anche a questo venerdì e rendiamo grazie alla Madonna che diciamo, ci sostiene, ci consola in mezzo alle prove. Vedete, è più facile parlare di aria fritta e non dir nulla che trattare argomenti che ti tiri addosso poi antipatie, odi, calunnie, di tutto e di più. Ma siccome dobbiamo seguire Gesù Cristo, che se l'è prese tutte quante ed è arrivato fino sul Calvario per farsi crocifiggere, per liberare, ecco, dalla schiavitù del peccato tutti coloro che lo sono in questo nostro tempo, ecco, pregate e offrite sacrifici per la conversione dei poveri peccatori. Gli uomini sono tutti peccatori, dal più piccolo al più importante che c'è sulla faccia della terra. Tutti devono andare a confessarsi perché in qualche modo siamo peccatori, si manca di umiltà, è vero, si vuole talvolta fare delle cose che sono veramente contrarie alla santità. Bene, allora io saluto tutti voi, cari amici radioascoltatori. Lunedì sarà la festa di San Giuseppe e viviamola, facciamo di tutto per andare alla Santa Messa, se magari andiamo soltanto la domenica, conviene anche fare un sacrificio, partecipare, andate, fate anche chilometri, andare alla Messa di San Giuseppe ed offrirla, è vero, per San Giuseppe che è custode anche della Chiesa, ecco, offrirla perché, ecco, intervenga con la sua, diciamo, potenza di custode, ecco, deve custodire in pratica questa Santa Chiesa che è stata affidata anche a lui, oltre che a San Michele Arcangelo. Bene, santa giornata a tutti voi da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.